La Noche del 10 con El Muto e il Loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.
Eccoci, benvenuti. Eccoci a questa puntata della Noce del Dies di martedì 15 marzo.
Benvenuti dal Loco
e dal Muto in regia.
E il Padronsito.
Il mitico Padronsito che viene da un'ottima vittoria. La sua Roma infatti ha sconfitto la Lazio, ne parleremo dopo.
A te com'è andata invece 12 ore di treno da Milano per essere qua puntuale per la
sì,
puntata?
Sì, ma non mi piace intestardirmi contro le Ferrovie dello Stato, perché comunque dai con un'ora di ritardo ma mi hanno riportato a casa. E invece vorrei intestardirmi contro Radio 24 che se ricordo bene ci ha rubato uno spezzone di registrazione che noi sfruttiamo nella sigla.
Non ha rubato niente, noi abbiamo sfruttato la registrazione fino a un certo punto, quella che ci sembrava più interessante. Loro sono andati avanti e hanno messo la parte...
No, io invece in questi giorni di dibattito giuridico vorrei proprio usare il termine rubato.
Si vede che ti sei incattivito a Milano. Sei stato alla festa dei 25 anni di trionfi del Milan?
No, ho lasciato stare il complesso.
Allora, per questi processi in diretta.
Chi era? Non ho riconosciuto.
Ha detto questo alle nozze.
Chi era?
Alle nozze d'argento.
Chi era? Non so chi sia.
Il Silvio alle nozze d'argento.
Silvio chi?
Silvio chi?
No dai, basta scherzare, partiamo subito con le buone notizie.
No, ne diamo due o tre rapide che è importante per sensibilizzare quei frammenti di quelle briciole di opinione pubblica che sono rimaste in questo continente e continuano purtroppo a salire i morti dovuti allo tsunami del Giappone e continua invece l'offensiva delle truppe di Gheddafi verso la roccaforte dei ribelli a Bengasi.
Sì.
Resistete,
però se ne occupa il Padronsito.
Quindi
tutte queste cose.
Andiamo oltre, belle notizie per la prima volta dello sport italiano, Maleta ha reagito.
Qualche vittoria finalmente.
Aveva ragione il Loco, perché Maleta è un grande allenatore, di fronte alle polemiche sollevate la settimana scorsa da noi e sulle sue dubbie capacità di gestire. Sollevate dal Muto.
Io lo sapevo che Maleta ha sempre vinto tutto.
Io invece incominciavo a dubitare delle sue capacità, aveva perso una novantina di match tra amichevoli allenamenti e partite di cartello.
Era la squadra che invece che allenarsi faceva calendari.
E invece verso i 150 anni di Unità Italia, Mallet, uno straniero,
ci regala
un successo.
Una bellissima vittoria contro la Francia, erano anni che non si batteva la Francia.
22-21
in rimonta.
In rimonta, orgoglio Italia. Giustissima quindi la scelta di Mozzarella Semenzato.
Sì, negli ultimi 21 minuti da un 6-18 il punteggio si è ribaltato.
Una scelta che tu hai sempre caldeggiato.
La scelta di Mozzarella.
Mozzarella Semenzato.
Beh, quando fai man of the match, quando perdi, quando vinci cosa fai?
Il Loco parla sempre con i numeri.
Un extraterrestre Mozzarella Semenzato.
Il Loco parla sempre con i numeri alla mano. Quindi andiamo oltre, rimonta.
Con la Scozia, la prossima giornata del Sei Nazioni, ci si gioca l'ultimo posto. La Scozia ancora senza vittorie, ultima. Per una volta ci evitiamo matematicamente il cucchiaio di legno, se non sbaglio.
E magari torna qualche speranza per rimanere nel giro giusto dei Sei Nazioni. Italia cuore e gambe, Mallet sempre romantico nelle sue dichiarazioni, sentiamo cosa ha detto.
È il momento più bello da quando sono allenatore della nazionale.
Sì, infatti ha vinto tutto.
È
onesto, è una persona onesta.
Ci ha regalato tante emozioni, grazie Mallet.
Altre vittorie azzurre.
Altre emozioni azzurre.
O emozioni azzurre.
Io mi sono emozionato.
Vittorie scontate invece.
Io l'ho vista in diretta, mi sono emozionato perché è stata un'altra grandissima vittoria in rimonta.
E Loco si è emozionato, e allora raccontacela.
Una grandissima vittoria in rimonta, dicevo, perché la Russia è stata davanti. Tuffo decisivo, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno dato tutto e hanno vinto l'oro nel sincro trampolino da 3 metri agli europei di tuffi di Torino.
Questo mix italo-altoatesino che dà da sperare in questo
qui è tutto
periodo.
39
ancora,
Adige.
Cagnotto italiana.
Cagnotto, ecco. Bolzanina, Dallapè e Trentina.
Bolzanine e Trentine comunque a braccetto portano a casa la medaglia.
Sì, c'è sicura. C'è un'ansa che mi è arrivata adesso, la dedica d'Italia dopo
sì,
la
attenzione,
vittoria.
Ci sono parole importanti.
Dedico l'oro alla persona che mi ha insegnato tutto, Pippo Inzaghi. No, dovrebbe essere. Sentiamo le vere parole di Tania dopo la vittoria.
Stanno arrivando, ci fanno questo regalo pochi secondi dopo la fine della gara. Noi abbiamo detto, Tania, che questo è un oro che vale di più di quello di due anni fa e dell'anno
Stefano
scorso
Bizzotto.
Perché a un certo punto, non dico che eravate spacciate, però avevate 10 punti di ritardo.
Sì, io l'ho seguita tutta questa gara.
Brava Tania.
Ho visto i 10 punti di ritardo. Però appunto l'avvitamento era quello decisivo e per fortuna è andata bene.
È stata sì. Anche una gara di nervi ad un certo punto.
Sì, è sempre una gara di nervi con i tuffi.
Tu Francesca ci hai fatto un po' preoccupare perché insomma il doppio e mezzo indietro ce l'avamo abituati meglio, no?
Sì, Francesca in effetti prima di venire qua ho guardato la registrazione del 2009 e il mio incubo per tutta la settimana è
la
stato
Francesca di Cognola
indietro.
No, di...
sì, devo di dire che alla fine ho limitato i danni e è andata bene così.
È una vittoria bella e che ha un sapore particolare perché è arrivata in rimonta a differenza delle prime due.
Come dicevo io, sì, l'ho vista. Non a caso.
Abbiamo fatto un po' fatica oggi, ma alla fine è andato tutto bene. Siamo riusciti a recuperare gli ultimi due tuffi.
Brava Franci,
sono contenta.
C'è quando vuoi qui è sempre aperto,
sì, qua si parla di sport e lo si fa in modo sempre professionale.
Ci dite Tania che cosa volete fare, che cosa volete dire con
allora,
queste medaglie?
Sì, a nome di tutta la squadra volevamo dedicare queste medaglie al nostro presidente Napolitano che
vedi
oggi
che
appunto festeggiamo 150 anni.
Che è Napolitano?
Sì, li festeggiamo giovedì, però diciamo oggi finiscono gli europei, diciamo c'è la staffetta fra l'europeo di Torino e le feste per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Vergognati.
Sì. Ah, il presidente.
Ecco, facciamole anche vedere queste medaglie dedicate dalle.
Noi non possiamo vederle, è oro, sono sicuro.
Al presidente della Repubblica Napolitano.
Bravissime, Francesca Dalla Pè, Tania Cagnotto.
E diligenti anche nel dedicarlo.
Quando volete, il nostro studio è sempre aperto, eh?
Sì, per parlare di sport e farlo come si deve, mandiamo una canzone sempre
aspetta,
per i 150
parliamo,
anni.
Parliamo dei 150 anni.
Perché noi parliamo sempre
dei 150 anni. Con l'inno nazionale italiano.
Vai con l'inno nazionale.
Parcheggi abusivi.
Elio e le storie tese Mameli, l'inno nazionale.
Per fortuna ci ha fatto il loco, ci ha fatto ascoltare anche l'inno nazionale. Ci siamo dimenticati dei saluti a inizio puntata, soprattutto quelli dedicati alla Steffi.
La
che
Steffi.
È il nostro ascolto, invece la Jessie
ha tradito. Beh, aveva da fare oggi
aveva da fare, probabilmente aveva da fare
lezione.
Comunque salutoni alla Steffi.
Anche alla Jessie, dai.
E anche alla Jessie. Andiamo avanti, parliamo in Serie A, nel solito capitolo
grigio
di routine, capitolo grigio.
Sì, vabbè, dai, si è giocato comunque questa domenica.
Beh sì, hanno fallito la
big.
Capolista e le big in generale, a parte il Napoli che ha vinto a Parma.
Ricapitoliamo un po' di risultati, la capolista Milan 1-1 in casa con il Bari, ci ha pensato Cassano, barese.
In finale di partita.
Sì, con un po' di sofferenza. Brescia-Inter 1-1, l'Airone Caracciolo che ha sbagliato un rigore.
E la squadra di Leonardo che perde lunghezze.
Juventus-Cesena,
bellissima,
gran partita.
Grande partita Juventus.
Beh, buona Cesena. Prestazione di Alex.
Cosa sto riuscendo a fare? Attenzione,
buona
in caso di Juventus si segnala la grande prestazione di Alex.
Che finalmente ha avuto spazio, io sono un suo sostenitore.
E quindi sempre. Ritorna al problema del contratto in bianco e tutte quelle cose lì.
L'unico che davanti lotta, Matrice ha qualità, lui lotta, tutti gli altri non fanno vedere il proprio
Alex
nulla
ha lottato, quest'anno. Sta di fatto che in vantaggio di 2-0 la Juve è riuscita a rilanciare il Cesena, prima con l'espulsione di Motta. E poi con Zaccherini che probabilmente era stato contattato prima della partita per calciare fuori quel pallone e non ho detto nulla che deve essere censurato per calciare quel pallone, ha calciato fuori un pallone da dentro la porta Zaccherini.
Vabbè, l'ha presa male, c'era il sole negli occhi, il vento, non so, il pallone bagnato, l'erba.
Poi vogliamo apriamo anche il rigore. Ma il cartellino rosso a Gigi Buffon?
Sì, ma beh, l'ha espulso due giornate fa, non può mica spellerlo sempre.
Era rosso diretto quello a Gigi Buffon. Caressa è riuscito a dire c'era Traoré tra la palla e la porta.
Effettivamente, se tu guardi
ma
le
se Traoré non è neanche in grado di correre.
Riguardati le immagini.
È dall'inizio della stagione che è costantemente in dubbio.
Tanto
comunque è arrivato il pareggio sul rigore di Jimenez.
Tanto cuore Cesena. che sta lottando.
No, tanto cuore, semplicemente schiacciata la Juve, giusto, sacrosanto il pareggio, perché adesso è loco, viene fuori da tifoso.
Ma è del Neri.
Tanto cuore il Cesena, ha giocato sulle punte il Cesena, ha raggiunto con facilità il pareggio, ha segnato anche Parolo. Parolo non può giocare a calcio, anche se ha fatto benissimo in queste
del Neri,
in questa stagione.
È rimasto aggrappato alla panchina.
Del Neri è sempre aggrappato alla panchina, perché sai che la Juve per tradizione non piace creare e rivoluzioni.
Non è stile Juve.
Non è stile Juve.
No.
Non è stile Juve, continuate così. Del Neri mi sembra che abbia in mano la situazione.
Sì, sì, anche a me, quello sono certo.
E lasciamo stare Parma-Napoli, anche una,
no,
un'altra,
parliamone.
Un'altra gentile concessione dei giallo-blu.
Il Napoli è tornato alla vittoria battendo il Parma,
ma deve ringraziare un tempo regalato.
Un tempo regalato, però il Parma sta regalando tempi un po' dall'inizio del campionato.
Sì, e comunque sta comunque subendo la rimonta delle dirette avversarie per la salvezza, quindi parlo del Catania, che ormai sta segnando il passo verso, credo, una tranquilla.
Ha vinto, ma era tanto che non vinceva anche il Catania.
Il Catania e il Cesena
hanno fatto punti un po' tutti, sì.
Il Brescia che ha fatto punti.
Sì.
E invece la partita che dà speranza, la partita spettacolo e dà speranza al calcio italiano, se si può ancora parlare di speranza, è sicuramente Cagliari-Udinese. Udinese ha vinto 4-0 a Cagliari.
Miracolo Udinese.
Il Cagliari in casa di solito non perde mai, non ne fallisce una.
Beh, il Cagliari è salvo dal 31 gennaio.
Sì, però con Donadoni non aveva. Sai, non ha ricalcato la stagione dell'anno scorso, ovvero quel tranquillo adagiarsi.
Lì c'era Allegri, infatti Allegri si è visto che ha cambiato panchina, è andato su una panchina consona al suo stile.
Al suo stile, esatto.
Però anche Donadoni, secondo me, da qui alla fine ci regalerà tante goleade per le altre squadre.
E l'Udinese è spettacolo vero. L'Udinese è Di Natale, è Sanchez, ma molto altro.
Giampaolo Pozzo soprattutto, il presidentissimo.
E soprattutto Giampaolo Pozzo, che sul mercato non è che e operi chissà quale miracolo.
Una rete di osservatori sparsa in tutto il mondo che scova giovani di belle speranze, di bellissime speranze, che poi alla fine rendono anche sul campo.
Rendono anche sul campo. Infatti Pozzo non nasconde di essere annoiato dal campionato di calcio italiano.
Giustamente.
Ma si consola regalando speranze, regalando successi ai giovani che lanciano il campionato italiano.
La sua dichiarazione: faccio miracoli per noia, infatti. Dice tanto,
beato.
Questo dice tanto.
E beato lui.
Sì, passiamo al big match dell'ultima giornata, che è il derby di Roma.
C'è stato il derby, è stato un altro 2-0.
Un altro 2-0, hanno segnato su rigore ancora questa volta?
Ha dato rigore alla Roma. 30 lance.
Non è 30 lance, era tagliamento.
Tagliamento. 30 lance dov'è?
La avrà smesso, avrà 52 anni.
Anche perché non si può, non poteva più regalare a nessuno.
Vabbè.
Ma tagliamento
ha fischiato il rigore sacrosanto.
Detto fatto, rigore sacrosanto.
Era uno l'ha spinto da una parte, l'altro l'ha tranciato dall'altra.
Sarebbe mai arrivato su quel pallone.
Secondo me il rigore c'era.
Sarebbe mai arrivato.
E comunque la Lazio era già in 9, non avrebbero potuto.
Sì, follia di Radu sul calcio.
Radu ha perso la testa
vicino al calcio d'angolo, colpendo con una testata. Chi ha colpito? Totti?
No, ha colpito il compagno di Totti che stava battendo l'angolo.
Ah sì, ora non mi ricordo.
Simplissimo.
Se l'ha meritata. E rideva al momento del rigore.
Un derby
inesistente.
Un derby ad alta tensione. Ma sentiamo come risponde.
Non solo in campo.
Il romanista qua tra di noi, l'infiltrato romano romanista tra di noi e il padroncito.
Ecco il padroncito, la regia.
Come rispondi? Te la ciupo.
No.
No, il padroncito sta allargando.
Basta, va bene lo sfottò, però non andiamo sul.
Anche perché la settimana è lunga, siamo solo a martedì. Anche i laziani hanno diritto di festeggiare dei 150 anni.
Voglio una risposta concreta. Voglio che mi fai sentire come si è sviluppata la partita, tu che l'hai seguita da diretto interessato.
Fischia Pizzarro, fischia Totti.
Roberto De Angelis.
De Angelis. La voce della Lazio.
Dopo la punizione di Totti che ha regalato il vantaggio.
Silenzio.
Dove sei andato?
Dea. Dea.
È svenuto?
Idea.
È svenuto?
Idea non è finita.
Non era il fischio finale, ha segnato.
Idea, va che adesso si sente anche la marcatura.
Sentiamo se torna.
Dov'è Dea?
non torna.
Dai, comincia a vivere troppo male i derby, eh.
Vabbè, laziale.
Dea!
Non ne vince uno dal 62.
Se n'è andato, Dea. Questi sono i rischi delle telecronache su Mediaset Premium.
Sì.
La possibile dipartita durante la, la telecronaca da parte di...
Ecco, eccolo! Fernando.
Non si è andato.
Sta rimuginando.
Lo speaker dello stadio si sente, ma De Angelis no.
No.
Mi sta attivando uno straccio.
Mi sento uno straccio.
Sento uno straccio. È il rischio...
E lui è Zampa invece.
Zampa ha contenuto.
Prospettiva opposta per lui.
Il rispetto dell'avversario prima di tutto.
Sesto gol del capitano in questa stagione. La Roma che passa in vantaggio al 24esimo minuto del secondo tempo. Il gol sul
infatti sentiamo così intestardisce sul portiere della Lazio.
Vedi sotto i bracci a Muslera. Vedi come para Nando. Vedi come para Nando. Sei proprio la fine del mondo.
Morigerato come sempre.
1-0 per la...
Bravissimo.
Sempre composto Zampa.
Sì, vabbè, lui è un professionista, in fondo non si sbilancia mai.
Esatto, in campo, e raccontata da Zampa, la partita è stata questa.
E invece noi vi raccontiamo come viviamo noi il calcio moderno.
Soprattutto in, soprattutto in casa Lazio, la sconfitta ha lasciato degli strascichi, ha lasciato dei segni, ha marchiato a fondo l'ambiente.
L'ambiente è tesissimo.
Tifosi, i commentatori, il presidente.
Tifosi
stesso.
Eccellenti.
Tifosi eccellenti.
Come
non, ex giocatori.
Come non è un soldato Paolo Ricanio.
che se l'è presa e che si è scontrato a fine partita con il presidente Lotito.
Sì.
Su argomenti, credo, di mercato, comunque
no,
di economia aziendale, poi la cosa è degenerata.
Tra i due ci sono delle vecchie ruggini, poi quando si apre il capitolo economia aziendale può andare solamente a finire male.
Può andare solo peggio. Sentiamo allora l'estratto.
Più di tre passaggi di fila in tutta la partita, vabbè. Ma al di là di questo, vabbè, che è un'opinione, no? La mia e la sua, per come ha vinto la Roma, volevo chiedere una cosa su un giocatore specifico che voi avete pagato a peso d'oro, insomma, 37 milioni di euro, Zárate, che insomma con quei soldi ci si prendono giocatori.
Quanto,
a fermo.
37?
Non l'avete pagato?
Detto,
30...
Scusi, non ho capito.
36-37 milioni di euro.
Ma questa... scusi, questa è una fantasia di Cagno, è... dice lei.
Ecco l'incomprensione sulle, no, no, sulle transizioni.
37 milioni è una fantasia sua.
Ah, è mia? No, certo, perché mi sembra di aver letto nelle spese 21 milioni, 22 milioni, ma al di là di quello è 15 milioni di transazione, comunque
37
è un pagamento che del giocatore.
Ma quale 15 milioni?
14 milioni e 900 mila euro, mi sembra, no?
Ma di che cosa? Ma di che
di
cosa
transazione? Non c'è?
Lotito non ci sta.
Ma quale transazione di 15 milioni?
Ah, non c'è? Ah,
ma lei si, prima si documenti, c'è il bilancio, guarda.
Il contabile di Cagno
non dice questo.
Però lo devi saper leggere di Cagno.
Non è stato
faccia il giocatore, non faccia la lista
di Cagno. Altrimenti
rischia di commettere,
no, ma mi sembra che è stato indagato,
rischia di commettere degli errori come sta commettendo.
No, mi sembra che sia stato
Zárate.
Sono delle incomprensioni, ma secondo me si può risolvere tutto.
Già gli ho detto, faccia il commentatore, non faccia la lista di bilancio, perché lei dichiara, sta dichiarando cose totalmente false e mendaci.
Decido io quello che devo
fare. Lei non lo dice a nessuno.
Dai, sono due bandiere entrambi, dai. Mettetevi d'accordo,
non me lo dice lei. No, basta niente.
Scusa, scusa, se lei continua a parlare di cose che non sa, oppure interpreta male, non è
questo. Io le il microfono.
Lei ha detto che Zárate è costato 37 milioni.
Non si riesce a sentire niente.
Il microfono parla le ore.
Trovate una sintesi. Mettetevi d'accordo.
Scusi, mi
permetto. Trovate un punto di confronto. Siete due bandiere entrambi. Soprattutto lo tifo. Sì, anche l'altro. Un bandierone.
Finché ho il contratto qui, posso parlare anch'io, e tanto.
Basta,
no,
Paolo.
Massimo, una cosa. Davvero. Allora, siccome mi ci ha portato lui, è pure indagato, a me che me ne frega. Io
non ho pagato, parliamo di cose tecniche.
I soldi,
Paolo,
proprio nei bilanci sono quelli, è stato pagato 37 milioni. Per quale
però,
motivo a me non me ne frega niente.
Se Paolino Ricanio ha letto il bilancio, dice che così.
37 milioni. Scusi, Ricanio, lei dice una cosa totalmente falsa.
No.
Scusi, Ricanio, il bilancio della Lazio, mi perdoni, il bilancio della Lazio, se lei non lo sa, essendo una società quotata, lei non sa che significa quotata, io spiego.
No,
essendo una società quotata,
se me lo dice il latino, però me lo dice
il latino, no, il latino tira in ballo qualsiasi cosa
e vedrà che il Zárate non è costato 37 milioni.
È costato?
Non è costato 37.
È costato
milioni.
Quanto? 20
io dico io, è costato 20 milioni più a oggi ha maturato, mi pare, 3 milioni di provvigione.
Ah, non sa neanche lei, fa il presidente.
15 milioni.
No, va bene, va bene.
Non ci siamo.
Non si sono trovati, come avete potuto ascoltare.
Abbiamo censurato il punto in cui Lotito dice Paolo Di Canio testa in giù,
E quindi inutile aggiungere altro.
Veniva dopo, ma noi l'abbiamo cancellato.
Allora, inutile aggiungere altro. Complimenti per questi processi in diretta.
Sì, vabbè, basta. Chi è?
Chi è? Sì.
Io non lo conosco.
È il Silvio?
Non so, sei stato tu a Milano, io non frequento.
Forse è il Silvio. L'ho riconosciuto.
Sarà lui, ma...
Dai contenuti l'ho riconosciuto.
Sì.
Passiamo oltre, tocca la serie B.
No, aspetta, perché il Silvio ci ricorda che dobbiamo parlare di un altro tema: processi mediatici, non mediatici, giustizia sportiva, la squalifica di 3 turni a Zlatan Ibrahimovic.
Esatto, un tema sempre aperto. Avevamo lasciato da parte, infatti, quel fattaccio accaduto nel secondo tempo di Milan-Bari, quando Ibra ha colpito il difensore del Bari Rossi.
Io ho una
mia
teoria.
Con un pugno al fianco.
Ho una mia teoria ripresa anche dalla Gazzetta di oggi, che intervista il buon Rossi.
Eh sì, perché ironia della sorte, la vittima è la stessa presa di mira da Chivu.
Da Chivu durante un Bari Inter dello scorso gennaio, se non sbaglio, che aveva ricevuto un pugno in faccia.
E che aveva procurato a Chivu diverse giornate di squalifica.
Sì, non può essere una due coincidenze fanno una prova.
Ecco quindi che i riflettori si spostano dal carnefice Ibra
alla
vittima.
Che secondo me è un gran provocatore, perché... Vabbè, ogni volta che giochi le prendi.
Non si sa, probabilmente sotto il profilo verbale.
Sì, è uno che ci sa fare.
Il contributo di prima ci ha insegnato.
Sì,
allora, complimenti per questi processi. Anche
ma chi è Rossi? Lui?
Chi è Rossi? Eccolo, è tornato sempre. È vero, comunque, l'accento è lo stesso. Potrebbe essere Rossi.
L'accento barese era.
L'accento
era facilmente notabile.
L'accento barese era facilmente riscontrabile. E la giustizia però non è solo Ibra, ormai abbiamo sollevato il tema, continuiamo, portiamolo a termine. E ad esempio citiamo il comunicato della Curva Sud del Gallipoli, che nel gennaio di quest'anno ha deciso di autosospendere fino a data da destinarsi il tifo organizzato.
Vabbè, ma non è una novità, comunque tantissime curve italiane hanno fatto questo,
per giustificando la presa di posizione e facendo quindi riferimento alle continue persecuzioni legislative che colpiscono il mondo dell'ultra. Non sono solo persecuzioni, perché dopo il passaggio alla Camera della famosa
tessera,
famosa tessera, delle ultime gli ultimi decreti legislativi.
Guarda, io non ci sto più dietro, perché ogni 2 settimane Maroni ce ne regala una nuova di chicca.
E forse il vento inizia a tirare da un'altra parte, perché i tifosi del Rimini, relativamente a uno scontro con i tifosi del Riccione,
era derby caldissimo
ad agosto.
Hanno giocato in spiaggia
e la partita è finita come non avrebbe dovuto finire, con uno scontro tra gruppi delle due tifoserie. C'è stato un ferito, sta di fatto che comunque c'è stato un ferito da parte del Riccione, però
fa parte del gioco,
La difesa,
io lo
Ghedini,
dico da frequentatore di curve, fa parte del gioco
la difesa Ghedini,
sì,
ha comunque portato a casa la prima seduta in aula a favore degli ultra del Rimini.
Libertà per gli ultra. Mettiamo un pezzo. Erano i Lemonheads. Passiamo alla Serie B.
Parliamo anche di Serie B, non dobbiamo dimenticarci di nessuno.
Sì, risultati importanti, anche in quest'ultima giornata si è un po' riaperto tanto là davanti.
Sì, ieri nel posticipo il derby tra Cittadella e Padova è finito 3-1.
Grandissima prova di Piovaccari, il bomber venuto dalla C,
che si è messo in luce con 2 gol e un assist.
E l'esonero di Calori, l'allenatore del Padova.
Peccato, il buon Calori.
Secondo me non
ma allenava il buon Calori?
Allenava il Padova, ma secondo
era
me
era la classica figura di ex giocatore.
Secondo
messo...
me non ha fatto male, perché comunque il Padova ha sempre lottato per una salvezza negli ultimi anni.
Era la classica figura di allenatore messo lì posticcio.
Sì.
E se ne va quindi Calori dal Padova. Gli altri risultati della giornata sono:
frenano le 3 big del campionato, pareggi per Siena contro l'Empoli 0-0, per il Novara 0-0 col Sassuolo e per l'Atalanta 1-1 ad Ascoli.
Il Varese vince invece a Porto Gruaro, contro il Porto Gruaro in casa,
riaprendo il discorso playoff.
Ma la partita su cui invece avevamo puntato i nostri riflettori era la sfida Granata-Amaranto, Torino-Livorno.
Sfida tra le grandi decadute di
sarà
questo campionato.
Sarà contento il muto un po' meno, sarà contento il loco un po' meno, il padron sito.
Il loco che se l'è vista tutta dal primo al 90.
Te la giuro.
Oh, patrocito.
Il patrocito ha imparato a rispondere sul pezzo.
Pensa al tuo Cairo, padroncito.
Cairo editore.
No, grandissima la prova di Ciccio Tavano, autore di una doppietta. Barusso in regia che ha fatto vedere passaggi sbagliati, errori in disimpegno per tutto il tempo, poi ha inventato un lancio di 50 metri dalla metà campo, pennellato sul piede di Tavano che l'ha messa in rete. E
Barusso non ha mai fatto un assist in tutta la sua carriera, è successo sabato,
è successo
non credo volontariamente.
Stava spazzando
probabilmente.
Il pallone è ricaduto sul sinistro di Tavano, l'ha messa giù, tiro piazzato di destro, gran gol e da lì il Torino ha perso le redini del gioco.
Anche perché trovare Piuma d'Oca Tavano in mezzo a quella difesa fitta di maglie granata non era da tutti i giorni. Barusso ha spazzato e l'ha trovato lì in mezzo, tu per tu col portiere. Tavano non sbaglia, solo quelli.
Tavano poi di autore del secondo gol anche su rigore, ha chiuso la partita, però il Torino già non c'era più mentalmente. Quindi è un periodo difficile per i granata. Gli siamo vicini nonostante l'ultima sconfitta. Passiamo al calcio internazionale?
Passiamo al calcio internazionale. Volevo osservare la classifica di Serie B. Che però non mostra nessun cambiamento
come
di sorta.
Come ti dicevo, si è solamente accorciato il divario tra la terza e la quarta, riaprendo il discorso playoff. Ci sono 5 punti adesso e quindi è tutto possibile.
Nuovamente corta la classifica tra le ultime 4: Porto Gruaro, Ascoli, Frosinone e Triestina. Gli attesamenti sono strani, sembrano essere indirizzati a una retrocessione o comunque a una salvezza che non comporti perdite
diciamo
finanziarie.
Diciamo come stanno le cose in B, è una retrocessione a cui seguirà poi un ripescaggio in estate.
Esatto.
Ecco.
Andiamo al calcio internazionale e il Loco ha osservato da vicino la Liga.
Sì, un risultato importante perché il Barcellona si è fatto fermare a Siviglia 1-1 e quindi perde 2 dei 7 punti di vantaggio che aveva sul Real Madrid.
Il Real, vincendo con l'Hercules 2-0, torna a meno 5.
Ci sono delle accuse però, accuse pesanti da parte
Mourinho vicino alla corsa dopo aver accorciato le distanze.
No, non è stato Mourinho stavolta, sono voci all'interno dello staff madridista.
Allora non è stato sicuramente Mourinho. e le voci sono queste.
Sì. Il Barça lavora con dottori di dubbia reputazione.
Sono voci abbastanza pesanti, se non fosse che Guardiola è un allenatore noto per il fair play.
Risponderanno sul campo a queste accuse che noi riteniamo del tutto infondate, ovviamente.
E sicuramente dal tono non arrivano dagli ambienti vicini a Mourinho.
No. Calcio che si gioca in settimana invece.
Martedì di Champions.
Bayern-Inter, il calcio italiano si gioca tutto. Le ultime chance.
Si gioca le ultime chance. L'Inter prova a riaprire gli archivi.
Sarà
e
difficile.
Riscopre una notte da Berti. Ricordiamo il famoso gollonzo di Nicola Berti.
Ricordiamo, io sono troppo giovane per ricordarlo.
Uno dei pochi, l'unico della sua carriera. Finale.
Non ne voglio sapere niente, guarda, parla tu di Nicola Berti.
E comunque Nicola Berti è la figura a cui l'Inter oggi si ispirerà, sì, per provare a portar via un risultato positivo.
L'importante è avere dei punti di riferimento fissi.
Dall'Allianz. E il punto di riferimento fisso è Nicola Berti, se l'avete visto ultimamente nelle trasmissioni.
Un po' ingrassato,
quindi sicuramente più fisso di prima.
Sì, quello è vero. L'altra partita di oggi, Manchester-Marsiglia. Dopo un pareggio dell'andata, il Manchester gioca in casa, non dovrebbe avere troppe difficoltà. Adesso tutti i tifosi del Manchester all'ascolto di Samba Radio con la N
faranno
gli scongiuri, ma
incroceranno le dita.
Ma io sono filo Marsiglia.
Per quanto riguarda l'Europa League, che invece torna
prepotentemente giovedì,
e le vecchie conoscenze italiane, ovvero Spalletti sulla panchina dello Zenit e Mancini su quella del Manchester City con Balotelli in campo, i due allenatori italiani devono rimontare il gap dell'andata.
Rischiano grosso,
infatti lo Zenit ha perso 3-0 dal Twente. Il Manchester City è stato affondato dalla squadra di Sheva, la Dinamo Kiev, per 2-0. Facciamo l'imbocca al lupo.
Doveroso ai due allenatori che hanno movimentato le stagioni,
che ricordiamo con simpatia,
le stagioni di Serie A di diversi anni fa, uno sulla panchina dell'Inter, uno sulla panchina della Roma. E mandiamo un pezzo. Zeta Reticoli,
ci siamo. Tirreno Adriatico, siamo sempre attenti anche al ciclismo.
La Tirreno Adriatico che finisce oggi. Oggi però è l'ultima tappa, quella un po'
una passerella.
La passerella per il vincitore, Cade il dominatore Evans. Di questo Tirreno Adriatico, l'australiano Cade Evans.
Vince con 9 secondi di vantaggio
su Michele Scarponi e 12 secondi su Ivan Basso.
Scarponi c'è, quindi facciamo gli scongiuri e speriamo per il giro.
Scarponi c'è, l'ha dimostrato la quarta tappa con arrivo a Chieti, l'ha vinta lui, si è riportato sotto. Paga i secondi persi nella crono d'apertura, la crono prologo a squadre d'apertura, dove la sua squadra si è classificata peggio di quella di Evans e ha perso diversi secondi lì.
E forse anche peggio di quella di Di Luca quella volta lì.
Di Luca lì aveva perso, penso, 20 minuti.
Di Luca undicesimo
si è fatto valere, dai,
è tornato sotto.
Noi ne avevamo riso, ma invece ha fatto bene.
No, appena, ma continuiamo a riderci su.
Appena si sono viste le montagne, Danilo Di Luca è tornato.
È tornato e chiude undicesimo.
Chiude undicesimo a 56 secondi.
Tirreno Adriatico, abbiamo parlato di bici e c'è un tema che ci tocca da vicino a proposito di biciclette.
Sì, boh, a me tocca poco perché prendo l'autobus.
A me tocca tanto perché prendo l'autobus anch'io, ma mi tocca comunque perché
è comunque
l'ennesimo caso di disservizio.
Non è possibile.
Correggimi, no. Tu.
È un disservizio che è stato riparato.
È stato riparato.
Facciamo i complimenti ai nostri amici dell'Unisport.
Facciamo i complimenti agli amici dell'Unisport che sono riusciti a rimettere a disposizione del pubblico le loro ottime biciclette.
Vedi che quando si impegnano ce la fanno a fare le cose.
Dopo una sospensione che negli ambienti di Samba Radio sembrava ingiustificata.
Ma non solo in questi ambienti, ma penso un po' tutta l'opinione pubblica trentina si era scandalizzata
e si era interessata a questo fattaccio.
Sì.
Non solo ciclismo, siamo anche stati attenti biathlon. Anche al biathlon, uno sport di cui ormai ci dedichiamo da anni.
Noi seguiamo sempre il biathlon e soprattutto quando ci sono i mondiali di questa disciplina affascinantissima.
Affascinantissima, esattamente. E vantiamo ovviamente nella squadra azzurra
Un corregionale,
il Bolzanino Hofer, un autentico cecchino.
L'italianissimo Hofer, come diresti tu.
L'italianissimo Hofer, un autentico cecchino che ci regala
un bronzo, una medaglia di bronzo, terzo dietro alla vittoria del norvegese Svendsen. Una vittoria annunciata per chi come noi se ne intende di biathlon.
Una vittoria annunciata, ma una buona prestazione del Bolzanino in quel di Kanti Mansisk
in Russia, dove si stanno disputando i mondiali.
Da sottolineare la prova col fucile,
grandissima prova col fucile.
Un errore su 20 colpi.
Boom boom Hofer, direi.
Boom boom Hofer.
Speriamo
dire. Che non si offenda la Steffi, ma è stato boom boom Hofer.
Buono, lasciamo lo sport per la musica.
Un ritorno dei Foo Fighters, ritorno musicale in quel di Samba Radio, soprattutto nella noce del DS.
Con Best of You.
Ma anche un ritorno artistico e fisico, perché la band sarà
a Milano a giugno.
Suonerà a giugno, un po' di rock.
Da anni mancavano dall'Italia, finalmente.
Finalmente ritornano.
Vi aspettiamo a braccia aperte, speriamo di esserci.
Sano rock anche in quel di Milano.
Proseguiamo con l'argomento che abbiamo già trattato in apertura, cioè il Giappone, però dal punto di vista sportivo. Perché la Federazione Internazionale di Pattinaggio ha annunciato l'annullamento dei campionati del mondo di pattinaggio artistico, previsti a Tokyo dal 21 al 27 marzo, per gli ovvi motivi
extra
sportivi. Sospesi i mondiali di pattinaggio artistico, sospeso anche il campionato di calcio, la J-League, di cui si è disputata solo la prima giornata.
Quindi sospesa per almeno un mese, fino ad aprile.
A tempo indeterminato, qua dicono, è probabile che le partite vengano recuperate a luglio. Ed è a rischio la partecipazione della nazionale alla Coppa America di calcio.
La nazionale allenata dall'italiano Alberto Zaccheroni.
Sta rischiando di non poter partecipare, dispiace.
Dispiace, era una prima partecipazione storica.
No, vabbè, ha partecipato anche negli anni passati come invitato. E però era una bella vetrina sportiva per i campioni d'Asia.
E soprattutto anche per Alberto Zaccheroni, per testare il team asiatico
contro squadre vere,
contro squadre di livello.
Vabbè, per l'argomento Giappone vi rimandiamo a programmi di gente molto più preparata di noi, il gioco delle parti.
Chiudiamo con le brevi di giornata e speriamo nei risultati dell'Aquila Calcio.
No, non ci sono arrivati.
Forse
è un bene, forse è un male.
Forse è una manovra politica, non ce li hanno fatti arrivare, quindi noi speriamo per un buon risultato dell'Aquila Trento e lo stesso vale per il Gallipoli.
Però posso aggiornarti se vuoi sul risultato del Foggia di questa settimana.
Abbiamo il risultato del Foggia.
Stranamente ha vinto per 1-0. Una squadra allenata da Zeman non vince per 1-0.
Stranezze nel mondo del calcio.
Succede anche questo. Ora abbiamo una dichiarazione invece.
Una dichiarazione veloce del brasiliano Belletti, ex Barcellona, lo ricorderete, e milita oggi nella Fluminense.
Mio fratello, che è anche il mio agente, mi ha regalato un DVD con tutti i miei gol. Questo è un bellissimo gesto da parte del fratello di Belletti, secondo
me. Sì, è anche suo agente.
Dura 9 secondi. Vabbè, non aggiungiamo altro.
Belletti sdrammatizza, servirebbe anche al calcio italiano qualcosa di simile.
Ora parliamo di due campionati molto significativi, secondo me molto di più della Serie A.
Due competizioni al via e sono quelle della Major League del calcio statunitense,
che parte il prossimo weekend,
e il campionato russo, che è partito questa settimana con la vittoria dello Zenit allenato dall'italiano Spalletti contro il Grozny,
che era un po' il nostro cuore batte per il Grozny, ovviamente.
Il cuore batte per il Grozny, ci sono dei poteri che si accavallano in quel di Grozny, ma ci teniamo l'argomento per le puntate che verranno, un argomento che vogliamo affrontare con calma, con pazienza, magari con più tempo, con più cognizione di causa. E altre notizie che non sono solo brevi di giornata, no? Anche delle sfaccettature inaspettate e
sì.
sono cose interessanti, hanno comunque
esemplari, vorrei dire,
hanno un significato nel mondo dello sport.
Stiamo parlando di Frankie Lampard, centrocampista del Chelsea, che ha sfrattato la nonna
e si vede protagonista di un fattaccio e fermato per eccesso di velocità in Inghilterra.
Proprietario di un appartamento.
Il proprietario di un appartamento
alla nonna,
che affittava alla bisnonna dei suoi figli.
Quindi
la nonnona.
La sua nonnona. A Barcellona, probabilmente sulla Rambla, l'ha sfrattata così.
Ha sfrattato questa signora di 98 anni. Se gli ascoltatori da Barcellona vedete vagare una signora.
No, ospitatela, dai, vi prego.
Ospitata con la maglietta del Tottenham, con una frase è abbastanza eloquente contro il Chelsea.
Vai, chiudiamo con una perla invece, perché sei ritirato dal calcio ma ci fa sempre sognare, Ronny.
Ci fa sempre sognare, sei ritirato da 2 settimane ma non è mai stato così sulla ribalta.
Grandissimo
Ronaldo è stato infatti visto con Jude Law in quel di Rio de Janeiro in un sambodromo.
Ronaldo oramai vive in un sambodromo.
E sono stati visti e sono stati anche ritratti da una foto, e la foto
li ritrae con la stessa maglietta.
Con la stessa maglietta.
È la maglietta dello sponsor della serata.
Maglietta dello sponsor della serata. E allora questo ci fa riflettere. Erano nudi?
No, tu rifletti in questo modo. Io rifletto che lo sponsor ha pagato bene e loro si sono cambiati maglietta.
Samba Radio chiude sempre.
Samba Radio con la N.
Samba Radio con la N chiude sempre con attenzione, un'attenzione rivolta al fenomeno e ai fenomeni in generale. Salutiamo il padroncito in regia. Salutiamo
il loco. E il muto.
Mi autosaluto il muto. Salutiamo la Jessie, che non è potuta essere con noi oggi. La Steffi Boom Boom Paolazzi.
Ronaldo, Jude Law,
che non ha voluto rinunciare nemmeno oggi ad essere con noi.
La nonna di Frankie Lampard.
Tania Cagnotto, italianissima.
Ci sentiamo venerdì alle 16
con i supplementari.
La noce del 10 con il muto e il loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.